Benvenuti, benvenuti a tutti quanti.
Benvenuti. Lo so.
Benvenuti. Benvenuti. Sei di Foggia per voi? Alleluia. Benvenuto, benvenuto. Stasera sono convinto che il Signore parlerà delle nostre vite. Come abbiamo detto all'inizio, desideravo chiedere a Mary di condividere la sua testimonianza di come di quello che il Signore ha fatto nella sua vita. So che stasera sarà d'aiuto a qualcuno, a tutti noi, ma a qualcuno in maniera particolare. Sento che questa serata è una serata proprio ripiena della speranza di Dio. E quello che sento forte nel mio cuore è che uscendo da quella porta, ognuno di noi, ognuno potrà dire uscendo da quella porta, posso ritornare a sperare per la mia vita. E non so quali sono le problematiche, che tipi di problemi ci sono nella tua vita, ma una cosa è certa, con Dio non puoi perdere la speranza. Amen?
Amen.
Perché Dio può fare qualunque cosa. Stiamo ricevendo delle bellissime testimonianze in quest'ultimo periodo di come Dio sta operando nella vita delle persone, e non basterebbe chiaramente tutta la serata per raccontarvi di testimonianze straordinarie, di guarigioni, di miracoli, di cose impossibili agli uomini, di come Dio sta manifestando la sua grazia, di come sta stendendo la sua mano, di come sta confermando la parola con dei segni. E questo non è il frutto di qualcuno più particolare, di qualcun altro che prega o chiaramente. Questo è il frutto semplicemente della fede che si sta risvegliando nella vita delle persone, sta permettendo di al soprannaturale di manifestarsi. Perché? Perché la Bibbia dice una cosa molto bella: Gesù è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Lui non è mai cambiato, mai. Cambia a volte il nostro rapporto che abbiamo con Lui, ma Lui non è mai cambiato e mai cambierà. Quindi vogliamo ascoltare un attimo Mary, quello che ha da dirci.
Per me è sempre un'emozione ogni volta che devo parlare a persone. Però prima di iniziare a raccontarvi la mia testimonianza, ho ricevuto una cosa durante la lode. In Giovanni 15, 16, Gesù dice qualcosa di così profondo, dove dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E questa parola la sentivo per ognuno di voi stasera. La bellezza del nostro Dio è che Lui è stato a scegliere noi. Ognuno di voi qui non è un caso nella vita, nessuno è un caso e nessuno è un errore, ma tutti voi, ognuno di noi, siamo stati voluti e desiderati da Dio, ed ecco perché ci troviamo in vita qui. Ed è un onore esserci, anche se la vita, io dico, anche se la vita è dura, Dio non lo è. E insieme a Lui ogni cosa è possibile, e veramente si può vivere una vita degna di essere vissuta, quella per cui in realtà siamo stati creati. Dio desidera, non desidera altro che possiamo vivere su questa terra veramente appieno, è la vita degna di essere vissuta, perché la vita, nonostante tutto, è bella, è il dono più bello che Dio ci ha potuto fare, e abbiamo solo una possibilità di viverla, quindi dobbiamo viverla fino alla fine e degna veramente. Io volevo ringraziare Nico e Banda, perché sono stati veramente strumenti da parte di Dio per la vita di ognuno di voi stasera, perché l'invito loro in realtà è stato l'invito direttamente da Dio per voi. Nessuno è un caso stasera qui, e Dio vi ha voluto qui perché desiderava parlare ai vostri cuori e cambiare la vostra vita, perché questo è quello che desidera Dio. E io volevo ringraziare veramente loro, perché sono stati strumenti meravigliosi
nelle mani di Dio. Nico for president, alle prossime elezioni.
La faccio un po' breve perché è molto lunga. E chiedo veramente allo Spirito Santo che possa toccare il cuore di ognuno di voi, e che attraverso la mia testimonianza possa lasciare qualcosa di indelebile nei vostri cuori e che possa cambiare la vostra vita. Il mio problema inizia a 12 anni, dovuta da una separazione dei miei genitori. Io l'ho vissuta molto male e mi sentivo più che altro la causa, non so perché, però mi sentivo la causa di questa separazione. Io da lì ho iniziato ad avere una depressione. Quando a 12 anni si può giocare con le bambole, io in realtà ero depressa. Stavo male, anche se vivevo delle situazioni a casa un po' pesanti, e quindi io desideravo che mio padre se ne andasse, perché la situazione era un po' particolare. Però quando se n'è andato io ho vissuto questo momento e quindi sono entrata in questa fase di depressione, non avevo più voglia di fare niente. Io desideravo morire, io ero molto arrabbiata con Dio, molto, perché io dicevo: tu sei cattivo, perché se tu fossi stato veramente un padre, qualcuno di cui si parla, questo amore, tu non mi avresti fatto nascere se poi dovevo vivere queste cose, avrei preferito non nascere. Tu hai scelto per me, no? E io ho detto, quindi ero molto arrabbiata con lui. E io desideravo morire, ogni giorno il mio pensiero fisso era quello di morire. Mi mancava il coraggio, cercavo in tutti i modi di cercare come pianificare, di come togliermi la vita, però mi mancava quel coraggio, perché dentro di me riconosco che nel profondo del mio cuore c'era quella speranza nascosta, che ancora non me ne rendevo conto, no? Un giorno io mi alzo la mattina, visto che desideravo così tanto morire, io chiedevo a Dio che mi mandasse una malattia. Ho detto almeno così. E lo chiedevo a Lui. Un giorno mi alzo e mi è passato un pensiero nella mente. Non mangiare più. Quel pensiero, perché dice, se veramente vuoi morire, non mangiare più. Tutto ha inizio da qualcosa e ti porterà alla fine a morire, no? E io ho avuto una determinazione incredibile. Da quell'istante che ho ricevuto questa parola nella mia mente, è diventata una fortezza nella mia mente fino ad arrivare al mio cuore, era l'obiettivo della mia vita. Non ho toccato da quel momento niente, proprio eliminato, io mangiavo di tutto. Ho eliminato ogni cosa dalla mia vita, tutto, e cercavo in tutti i modi di non essere a casa per pranzo e per cena, perché altrimenti mia madre. E quindi ho iniziato il lavoro, scuola, facevo tante cose per non stare a casa. E da lì ho iniziato, io lo chiamo il tunnel della morte. Lì sono stati 2 anni, ho avuto 2 anni di anoressia dove non ho mangiato niente, sono arrivata anche al punto, perché poi il nemico gioca nella mente a livello incredibile. È come se la mia mente era manovrata da qualcuno, c'era qualcuno che mi dettava tutto quello durante l'arco della giornata, quello che io dovevo fare e come mi dovevo comportare. E io ero gestita, manovrata da queste parole che c'erano nella mia mente. E quindi io sono arrivata anche al punto di non bere più neanche l'acqua, perché ero convinta che anche l'acqua mi faceva ingrassare. Io non avevo problemi, perché sono stata sempre una ragazza magra. Quindi dice, vabbè, ti è venuto questo pensiero perché eri grassa, no? No, perché non avevo questi problemi. E mi ricordo che un giorno c'è stata una scena incredibile dove io ho preso una caramella perché avevo voglia di mangiare una caramella, sai, non toccavo niente da tempo, da anni. Ho preso questa caramella e l'ho messa in bocca. Appena io l'ho messa in bocca, questa voce, tipo che mi accusava, mi ha detto no, non lo puoi fare. E io mi mettevo davanti allo specchio e io parlavo a me stessa e dicevo, tu fai schifo, tu non vali niente, tu la caramella non la dovevi mangiare. E mi prendevo a morsi io addosso, le unghie, mi graffiavo, mi trattavo male perché io mi odiavo. E questa voce mi diceva, tu non vali niente, questo non lo devi fare. Io parlavo a me stessa allo specchio. Poi c'è stato, non mi ricordo come cosa è successo, che mia madre se n'è accorta. se n'è accorta perché io ero molto magra, magrissima. Se n'è accorta e lei ha iniziato a prendere appuntamenti dai medici. Io odiavo la bilancia, però la bilancia era il mio peggior nemico. Mi portava dai medici, sai, i medici hanno iniziato, signore, inizia magari omogenizzati, queste cose così, come i bambini quando vengono svezzati, no, all'inizio, perché avevo lo stomaco chiuso. E io, davanti lì, per amore di mia mamma, per non farla stare male, per fargli capire che tutto si era risolto così all'improvviso, io ho iniziato a mangiare. Però quella è stata qualcosa di, io credo che sia peggio dell'anoressia. Lì ho iniziato la fase della bulimia e lì è stato un disastro per la mia vita, perché lì sono andata fuori di testa, proprio facevo delle cose da neanche una persona pazza. Io mangiavo davanti a mia mamma, davanti agli amici, e poi correvo subito in bagno e mi andavo a vomitare. Però sono arrivata al punto di vomitare anche 30-40 volte in un giorno. Anche l'acqua, un bicchiere d'acqua, io bevevo e correvo subito in bagno per andare a vomitare. Perché c'era questa voce che mi diceva mangia, 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 mangia. Io avevo abbuffate, io di notte mi alzavo di nascosto quando tutti dormivano, perché mi venivano, il pensiero mi svegliava durante la notte con questa cosa, mangia. Mangia, mangia, io lo dovevo andare a fare, perché quella voce era così forte nella mia mente che non riuscivo a resistere, fino a quando io gli dovevo dire sì e andavo a fare quello che mi diceva. La notte avevo delle abbuffate incredibili, dove io mangiavo tutto quello che c'era a casa, tutto, aprivo i sportelli da dolce a salato fino allo stomaco ad esplodere. Io arrivavo al punto che mi trovavo così, non mi potevo più alzare, perché lo stomaco tipo un'esplosione, troppo mangiare. Poi andavo subito a vomitare e mi sentivo meglio. E possibilmente dopo che avevo vomitato ricominciavo a mangiare e andavo di nuovo a vomitare. Per non fare, siccome la camera da letto era vicino al bagno, io per non fare sentire rumori a mia mamma di notte, io mi ricordo, queste sono le cose veramente di una folle, mi ricordo che prendevo delle bacinelle dove mia madre cucinava, io mi mettevo nella mia stanza, vomitavo lì dentro e nascondevo il vomito dentro gli armadi, sotto il letto. È capitato che una volta l'ho dimenticato e mia mamma mi ha beccato. Però in tutto questo mia mamma non aveva il coraggio di affrontarmi. Oggi capisco che per un genitore è difficile. Quindi io la mia malattia l'ho vissuta da sola, la mia compagna era la mia sigaretta, lei. Questo periodo è durato per 12 anni, ma un giorno, 12, io non ce la facevo più. Ero proprio, cercavo di uscire da questa cosa, ma quella voce era sempre più forte dentro di me. E lavoravo, andavo in palestra, facevo tante cose, prendevo dei lassativi ogni giorno, tutto il giorno, lassativi, lassativi. E quindi ero arrivata alla fase proprio, ho avuto un principio di infarto a causa del vomito all'età di 20 anni, ho perso tutti i denti, avevo bruciore qua, stavo perdendo le ovaie, ho avuto uno scompenso negli organi, il vomito è qualcosa che mi ha veramente distrutto. Io avevo il viso gonfio e mi si spaccavano tutte le vene dallo sforzo. Però non riuscivo, ci ho provato, ci provavo gli amici, dai Mary, ce la puoi fare. Io pensavo che ci potevo riuscire, ma non ce la facevo. Facevo incontri con persone, medici, ho girato tutti i medici. Però nessuno è riuscito, e io credo che nessun medico sulla terra può riuscire a guarire questa cosa, se non il medico per eccellenza. Quindi mi ricordo un giorno un'amica mia ha avuto l'incontro, aveva conosciuto il signore, io lo conoscevo da 30 anni. Ci siamo persi un po' di vista per 2 anni, dopo 2 anni io l'ho rincontrata e lei sapeva la mia condizione da anni. E lei mi disse, sai Mary, io devo dirti che c'è un Dio che si vuole prendere cura di te. E io facevo, ti prego non me ne dire queste barzellette. Io so che c'è Dio, ma io sono nata per soffrire e quindi quando morirò starò bene. E lei mi ha detto, no, ma sai, io ho sperimentato che Dio è vivo, è presente e lui ti parla. Quando mi ha detto lui ti parla, ho detto, hai bisogno di un manicomio. Perché io la conoscevo, no? Un'altra persona. No, mi ha detto, e lei per un anno mi ha parlato di Dio tutti i giorni, tutti i giorni. Una volta abbiamo anche litigato perché io non ce la facevo più. Ho detto, basta, se vuoi che venga a casa tua non devi uscire più. Questo discorso. Poi comunque nella mia vita c'è stata la depressione, l'anoressia, bulimia, stavo con un ragazzo di male in peggio e alla fine io stavo perdendo anche un fratello, quindi la mia vita era tipo sempre di male in peggio. Io non vedevo via d'uscita, ho detto ma per quale motivo sono nata? Io mi chiedevo sempre il motivo della mia nascita, se dovevo passare queste cose. Alla fine che senso ha nascere? Mi ricordo che un giorno, l'ultima volta, lei mi disse, abbiamo litigato, io ho detto, guarda, siccome lei, io ho detto, io morirò cattolica, io sono nata cattolica e morirò cattolica. Sì, io gli faccio a lei. Ma perché io credevo che lei parlasse di una religione, no? Quindi per me cambiare religione era una cosa scandalosa, no? Ero credente ma non praticante, era chiesa cattolica. Un giorno io mi trovavo a casa sua. E sento, mentre parlavamo tra di noi, cose, sento una voce così forte, più forte di quella voce, proprio nel mio cuore, che mi dice, torna a casa. Io a sentire questa voce, io dicevo, lì ho pensato, sono uscita pazza. Lì ho pensato, questa per me è la fine veramente. Io volevo resistere a questa voce, ma questa voce era sempre più forte, torna a casa. Torna a casa, torna a casa. Io dovevo tornare a casa. Non ce l'ho fatta più. Mi alzo senza dire niente, cosa stavo sentendo, cosa provavo. E ho detto, guarda, sono stanca, ho bisogno di andare a casa. Vado a casa, entro e Dio aveva già preparato tutto perché a casa mia non c'era nessuno. Tutti fuori, erano tutti usciti. Dio mi diceva, vai nella tua stanza per l'esattezza. Io entro a casa, non c'era nessuno, e apro la porta della mia stanza. Quando io chiudo la porta alle mie spalle, io lì ho sentito come se Dio era mi stava aspettando. Mi stava aspettando nella mia stanza. E io mi ricordo che queste parole sono uscite dalla mia bocca. Io ho detto, se tu veramente esisti, come queste persone mi parlano di te, a me non interessa conoscerti attraverso una terza persona. Sei mio padre, io voglio che tu ti presenti personalmente alla mia vita. O tu ti presenti ora nella mia vita e la cambi, perché riconosco che non ce la faccio più, ho bisogno di te. O io mi ammazzo. Era un giorno, quello era il giorno forse più brutto della mia vita, era arrivato veramente alla fine. Avevo proprio bisogno, io mi sarei ammazzata. Quel giorno stavo male e io quando ho detto questa cosa mi ricordo che cado in ginocchio, ho iniziato a piangere e per la prima volta nella mia vita mi sono sentita così amata, come dire, c'era questa voce che mi diceva, io ti amo, sei importante per me, no? E nella mia stanza è come se ho visto una luce così grande. Quando io non riuscivo a vedere un palmo dal mio naso, la mia vita buia, come ho visto la mia vita, la speranza. E come Dio mi diceva, io ti amo, tutto può cambiare, insieme a me ce la faremo, io mi prenderò cura di te. Ma la cosa più incredibile è che io oggi riconosco che l'anoressia purtroppo è una malattia dovuta dalla mancanza d'amore. Una persona che magari non si sente amata. La cosa più straordinaria che quel giorno è successa è che io mi sono sentita veramente amata. E pensare che Dio è sceso, Lui, a cercarmi. Questo mi faceva sentire importante per colui che ha creato il mondo. Non sono andata io da lui, ma è stato lui a venire da me.
Amen.
e dire: io desidero prendermi cura della tua vita. Io sono qui, non ti ho mai lasciato. E oggi riconosco che anche quando io non conoscevo lui, lui è sempre stato con me. Lui è sempre stato mio padre e mi ha scansato da tante cose nella vita, anche quando non lo conoscevo. Quando ho incontrato questo amore, io mi sono persa. Io ho detto: no, io voglio conoscerti, tu sei troppo speciale. E io lì ho lasciato tutto, lavoro, amici, fidanzato, ogni cosa, e mi sono dedicato, ho detto: io voglio conoscerti. Lui mi ha liberata e guarita dalla bulimia, e oggi sono qui perché sono un miracolo suo. Lui mi ha liberato da tanti legami che io avevo. Lui mi ha... La cosa straordinaria è che Dio ha cambiato il mio cuore, non le circostanze, perché le circostanze sono cambiate perché è cambiato il mio cuore. Lui non ha cambiato quello che era attorno a me, lui era più interessato a cambiare me. E cambiando me, io quello che avevo dentro lo esternavo e riuscivo a vedere le cose in maniera diversa. E quando la più piccola cosa, prima di conoscere lui, mi distruggeva, oggi la cosa più, la montagna più grande non mi fa paura, perché io so chi sono, io so chi vive dentro di me, io so chi lotta per me e io so a chi appartengo. Amen. Quindi non c'è cosa che oggi mi possa distruggere, perché la Bibbia dice: colui che vive nel mondo, colui che vive in me è più forte. Amen. Di colui che vive. Amen. Nel mondo. Amen. Quindi non c'è niente di impossibile che Dio non possa fare. Dio, come diceva poco fa Corrado, lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E lui oggi desidera prendersi cura della tua vita, desidera veramente cambiare la tua vita dall'interno. Lui non è che la mia vita è cambiata, io non ho più problemi, non ho difficoltà, assolutamente no, che quelle sono le favole, fin quando siamo in vita ci saranno. Però con Dio tutto è diverso, con Lui si affronta tutto in maniera diversa, perché la sua forza è qualcosa, la forza dell'amore è la forza più potente al mondo e non c'è niente e nessuno che possa fermare la forza dell'amore. Per quanto il nemico ci possa mettere in ginocchio, non potrà più... Non ha quel potere sulle nostre vite. Io credo che ha il potere sulla mia vita, e per quando lui mi possa fare barcollare, io non mollo, perché io so: se Dio è con me, chi sarà contro di me? Quindi lui mi ha dato una nuova vita. Io oggi ringrazio Dio per la mia vita. Mi sono pentita per tutte le volte che ho detto che volevo morire. Oggi ringrazio Dio per la mia vita, benedico la mia vita, e il mio desiderio è quello che ogni singola persona, io dico sulla faccia della terra, possa conoscere la bellezza, la grandezza di questo amore di un padre meraviglioso che ancora oggi si prende cura di noi. Lui non si vede, ma è più vivo di quando lo siamo noi, veramente. Lui è qualcosa di meraviglioso, non ci lascia. Quando tutti potranno lasciarci, abbandonarci, lui non lo farà mai. Quando tutti diranno delle cose brutte su di te, lui dirà sempre delle cose belle su di te, perché noi rappresentiamo un pezzo del suo cuore su questa terra, e lui desidera che il suo amore si possa espandere in questa terra, perché è l'amore che fa e farà sempre la differenza. L'amore mi ha guarita, l'amore mi ha guarita. Amen. Dall'anoressia, l'amore mi ha liberata da certi legami, l'amore mi ha reso una persona migliore e ha tirato in me il meglio di me, affinché io lo possa dare agli altri. E questo è il desiderio del cuore del Padre, lasciare un'impronta del suo amore su questa terra. Dove passa questo amore, tutto cambia, tutto viene trasformato. Come l'ha fatto con me, Dio lo vuole fare con ognuno di noi. E non c'è niente che Dio non possa cambiare. Amen. Dalla cosa più piccola alla cosa più grande. Non esiste malattia che Dio non possa... Anche perché Cristo è morto per questo. Lui si è preso le nostre malattie. E quindi noi abbiamo il diritto di stare bene con la salute, perché Cristo è morto per noi. E noi dobbiamo rendere vivo questo sacrificio dove lui ha detto: tutto è compiuto.
Amen.
Spero veramente con tutto il cuore che Dio, attraverso la mia testimonianza, ha parlato ai vostri cuori. vi benedico e che ognuno di voi possa sperimentare questo amore straordinario, che è la cosa più bella che un uomo possa sperimentare su questa terra.
Esperienze del genere le continuiamo a vivere, continuiamo a vederle ogni settimana. Proprio ieri ascoltavamo la testimonianza di un ragazzo di Napoli che è stato liberato in maniera soprannaturale dall'eroina, era perso, era drogato, spacciatore, e lui si trovò a perdere tutto, perdere famiglia, perdere lavoro, perdere il proprio amore, e un giorno si trovò lì chiuso in casa e il padre nella disperazione chiamò qualcuno per voleva chiamare un esorcista chiamò qualcuno per parlare di Gesù, e quest'uomo arrivò a casa e rimase dietro la porta di questo ragazzo che era tossicodipendente, che era sotto crisi di astinenza di eroina, è molto brutta. E questo ragazzo non aprì la porta e quest'uomo con molta pazienza rimase più di 3 ore dietro quella porta a parlargli di Gesù. E lui non aprì la porta. Dopo 3 ore quest'uomo se ne andò e questo ragazzo rimase nella sua stanza e disse: se è vero tutto quello che quest'uomo ha detto, io voglio che tu stasera mi faccia dormire, perché con la crisi di astinenza non dormi, ti sembra di morire, hai tutti i dolori nel corpo, crampi lancinanti e cose veramente mostruose. Qualcuno lo paragona, la chiama, fa diventare la persona come una scimmia, letteralmente. E lui disse: se questa notte tu mi farai dormire e mi liberi dall'astinenza, io ti prometto che ti darò la mia vita e che ti servirò per sempre. E quando lui finì di pregare, dopo qualche minuto si addormentò e passò la notte a dormire come un bambino. La crisi di astinenza scomparve in maniera miracolosa, lui fu liberato in meno di 24 ore dalla dipendenza dell'eroina, e il giorno dopo, quando lui si svegliò, disse: io ti dedico la mia vita. E ieri sera eravamo insieme e oggi serve il Signore, grazie a Dio, ed è un uomo straordinario. Si è sposato con la donna che amava, hanno avuto dei figli ed sta vivendo con il Signore, grazie a Dio. È possibile sperimentare.
Amen.
E io sento molto forte, non voglio trattenervi molto a lungo, ma proprio sento forte di leggere qualche cosa che sono convinto che parlerà al cuore di parecchi. Alcuni di voi qui magari si stanno chiedendo il motivo per il quale stanno attraversando momenti difficili. Vorrei leggere qualcosa del libro del profeta Osea, al capitolo 2. Libro del profeta Osea, al capitolo 2, al versetto 14 e 15. E questo è Dio che parla. In questo caso la parola era indirizzata al popolo di Israele che si era allontanato da Dio, si era sviato, un popolo che aveva avuto certe manifestazioni, che aveva ricevuto così tanto da parte di Dio. A volte è incredibile come le persone che più hanno ricevuto da Dio, a volte più si allontanano da Dio, no? Non è per tutti così. Non è per tutti così, ma a volte capita. Quanti di voi almeno una volta avete chiesto un segno da parte di Dio? Se esisti, oppure dammi un segno che mi ami. È mai capitato?
Sì.
E poi arriviamo in una determinata situazione dove noi pensiamo: ma come? Ti avevo chiesto di aiutarmi e qua la situazione sta andando sempre più a peggiorare. Capitato a qualcuno? Signore, ma ti sei scordato di me? Noi diremmo in Sicilia: te scordaste di me. Signore, dove sei? E guardate queste bellissime parole nel libro del profeta Osea, al capitolo 2, al versetto 14. Siamo nella...
Sì, lo so, stavo cercando la pagina per non sbagliare tutto.
Avete vinto. Sì. Sapienza, Colette, Proverbi, più avanti. Isaia che? Okay. Dopo Isaia, dopo Geremia, dopo Daniele, subito dopo Daniele. Osea, eccolo qua, capitolo 2, versetto 14. Perciò ecco, attenzione, perciò ecco, io l'attirerò, la condurrò nel deserto e lì parlerò al suo cuore. Allora le darò le sue vigne e la valle di Acor. Vi dirò cos'è la valle di Acor. Le darò le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Là ella canterà come ai giorni della sua giovinezza, come quando uscì fuori dal paese di Egitto. Sembra strano, ma ci sono situazioni nella nostra vita a volte, o modi in cui noi viviamo la nostra vita, dove è come se ci dimenticassimo di Dio, come se mettessimo Dio al secondo posto, a volte neanche al secondo posto, a volte al terzo posto, a volte al quarto posto. Lo facciamo salire nella macchina quando abbiamo problemi, vogliamo che lui ci aiuti e lo lasciamo lì, nel posto del seggiolino del passeggero, mentre il suo posto dovrebbe essere alla guida, no? Noi vogliamo dei consigli da parte del Signore e di tanto in tanto arriva il momento in cui la macchina si ferma, si scende dall'auto e il Signore dice: mi fai guidare a me per favore, che io forse conosco la strada un po' meglio di te. E noi chiamiamo in causa il Signore molto spesso quando siamo nel momento del bisogno, ci si scoppia una ruota, abbiamo bisogno d'aiuto. Quando siamo nella difficoltà, allora gridiamo e non facciamo altro che lamentarci di quello che non abbiamo e non ringraziamo invece per quello che abbiamo. Quanti sono grati a Dio per quello che hanno? Noi molto spesso ci lamentiamo per quello che non abbiamo, ma a volte dovremmo ringraziare a Dio per quello che non arriva nella nostra vita. Perché se dovesse arrivare tutto quello che tutto quello che ci meriteremmo, dovremmo a volte ringraziare Dio per quello che non arriva nella nostra vita. Però noi siamo esseri umani, siamo fragili e quindi ci lasciamo corrompere e condizionare dalle cose della vita. Ci lamentiamo sempre per quello che non arriva, per quello che non abbiamo e raramente ringraziamo Dio per le cose che abbiamo. Allora, a volte Dio usa una strategia. Ascoltate, non sto parlando di un Dio sadico, perché lui non è sadico.
Amen.
Sto parlando di un padre ripieno d'amore che userebbe, userà qualunque cosa per riportare suo figlio a casa.
Amen. Amen.
Un padre che farebbe qualunque cosa pur di avere di nuovo l'attenzione del figlio o della figlia affinché possa ascoltare quello che lui ha da dire. E qua dice al versetto 14: ecco, io l'attirerò e la condurrò nel deserto e lì parlerò al suo cuore. Molto spesso noi ci lamentiamo dei nostri deserti, ma a volte sono i luoghi dove il Signore permette che noi arriviamo solo per un motivo, non per farci morire, ma per ascoltare di nuovo la sua voce.
Amen.
Per ritornare di nuovo alla sensibilità e all'ascolto della sua voce. È come se Dio dicesse: non ho modo di parlarti, non ho modo di interagire con te, non ho modo perché non mi ascolti. Qual è l'unico modo in cui io posso attirare la tua attenzione? Allora Dio dice qua: io la attirerò, la condurrò nel deserto e là, apro una parentesi per parafrasare, e là finalmente riuscirò a parlare nuovamente al suo cuore, perché quando sei nel deserto non sai più che pesci prendere, perché quando sei nel deserto non hai più dove aggrapparti, perché quando sei nel deserto l'unica fonte di vita rimane lui. O la morte o la vita è in lui. Allora è lì nel deserto, lontano da ogni fonte di distrazione, è lontano da ogni cosa che ci allontana, dove lui finalmente può riavere la nostra attenzione. E io non so qual è quello che stai vivendo, cosa, qual è la zona, in quale zona tu sei in questo momento, dove ti trovi, ma quello che voglio dirti è che non c'è niente di più importante in questo momento della tua vita se non ascoltare la voce di Dio per la tua vita.
Amen.
Ci sono decisioni importanti che devi fare, ci sono delle direttive che determineranno un cambiamento definitivo per la tua vita, e tu hai bisogno di ascoltare la sua voce. Ogni genitore desidera dare buoni consigli ai propri figli, ogni genitore desidera che i propri figli siano indirizzati e siano incanalati nella giusta strada, e che non facciano delle scelte sbagliate, che non si scottino in esperienze che non sono molto buone. E Dio farà qualunque cosa pur di avere la nostra attenzione. Dio userà qualunque cosa pur di ritornare ad avere la tua attenzione. Potete dire insieme a me stasera: Signore, parla e io ascolterò. Signore, parla e io ascolterò. E guardate cosa succede nel deserto. Guardate qui al versetto 15, bellissimo. Allora le darò le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Allora, la valle di Acor era una valle realmente esistente. La parola Acor è una parola non molto bella. La parola Acor significa letteralmente guaio, significa dolore, significa afflizione. E a volte capita che noi passiamo per questa valle. Non so se vi capita di tanto in tanto.
Ah?
Qualcuno dice: no, io ho proprio la residenza, la mia casa di villeggiatura è proprio la valle di Acqua. Vedete qual è il nostro problema? Il problema è che noi siamo talmente bombardati dalle cattive notizie, come dicevamo all'inizio, che quando arriva una buona notizia diciamo: dov'è la fregatura? Perché ci siamo abituati alle cattive notizie e ogni buona notizia diventa una, diciamo, non è possibile. E viviamo la buona notizia, viviamo la buona notizia non come le cose normali, ma come l'eccezione. È vero o no? Le buone notizie sono diventate le eccezioni nella nostra vita. Io vado in giro tanto, girando, conosco tante persone, parlo con migliaia e migliaia di persone, e mi rendo conto di una cosa: che le persone stanno male quando iniziano a stare bene. Perché quando iniziano a stare bene dicono: c'è qualcosa che non va. Quando le cose cominciano a sistemarsi un pochettino, dice: mi sto preoccupando. Ed è un paradosso. È vero o no? È un paradosso. E quando le cose vanno bene e qualcuno gli chiede: come va? Guarda, non vorrei dirmi. Ho paura a dirlo, ma sembra che le cose vanno bene. Siamo alla follia. Abbiamo paura di dire che stiamo bene. E alcuni per superstizione. Si dice dalle nostre parti, non so qua a Foggia, in Puglia, dalle nostre parti a Catania si dice: vuoi stare buono, lamentati. Se vuoi stare bene, lamentati. Non dire mai che stai bene. Perché? Perché poi ci sono gli invidiosi. È incredibile come le persone dipendano da queste cose. Le cose mi vanno male perché la gente è invidiosa. Voglio dirti una cosa: nessuno può maledire se sei stato benedetto da Dio. Nessuna maledizione può arrivare nella tua vita, perché la benedizione è sempre più potente di qualunque maledizione. Ecco perché Gesù ha detto: benedite chi vi maledice. Gesù, fate un attimo caso, fateci caso. Gesù sta dicendo: c'è qualcuno che ti maledice? Non sta dicendo: fai pregare per te subito dal prete o dal pastore, subito, fatti ungere, fatti un po' di acqua. Gesù non dice mai questo. Gesù non dice: chiedi preghiere per te, fatti benedire. No, no, Gesù dice: c'è qualcuno che ti sta maledicendo? Benedicilo, perché il problema non è tuo, è suo. Posso dirti una cosa? Se ti trovi nel deserto, non è per l'invidia o per la gelosia di qualcuno. Se ti trovi nel deserto, non è probabilmente neanche perché tu abbia commesso qualcosa di assurdo. E non è perché Dio non ti ama.
Appunto.
Ma c'è una valle di Acor, guaio, dice qua, dolore, valle del dolore, la valle dell'afflizione. Vi ricordate, non so se alcuni di voi conoscono il Salmo 23 scritto da Davide, quando dice: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Ah, vi ricordate? Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo le acque riposanti. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. E poi dice: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché? Perché tu sei con me. Davide la chiamava la valle dell'ombra della morte. Osea lo chiama la valle di Acor. Nel Salmo 84 viene descritta, c'è un'altra valle, viene chiamata la valle di Baca, la valle delle lacrime. Ok? Sono dei passaggi della nostra vita. E Dio dice qua: io le darò la valle di Acor come la porta, come porta di speranza. Questi sono i paradossi di Dio ed è bellissimo che noi comprendiamo questo. Tutto ciò, la valle di Acor è una valle famosa, in Israele era molto conosciuta perché era una valle conosciuta perché in quella valle lapidarono una famiglia ai tempi di Giosuè, dopo Mosè, che aveva commesso delle cose non molto belle. E quella valle, nella memoria di Israele, è una valle di vergogna, una valle di dolore, qualcosa che ricordava un brutto momento della storia di Israele. E guardate cosa fa Dio. Dio prende quell'immagine, quel ricordo per portare redenzione nel cuore delle persone. Io gli darò la valle di Acor, che rappresenta morte, che rappresenta giudizio, che rappresenta condanna, che rappresenta la fine della vita. E Dio dice: io gli darò la valle di Acor come la porta di speranza. Significa tutto quello che tu pensi o che gli altri pensano per la tua vita, che porterà morte nella tua vita, che porterà distruzione nella tua vita, che porterà dolore nella tua vita, che porterà lacrime, che porterà guai, che porterà afflizione, questo per te non sarà la tua fine, sarà un nuovo inizio per la tua vita.
Amen.
Io ti darò la valle di Acor come una porta, non come una bara, come una porta di speranza.
Amen.
Ed è là, dice, là ella canterà come i giorni della sua giovinezza, come quando uscì dalla terra dell'Egitto. Cioè Dio sta parlando di un nuovo inizio.
Amen.
E non so in quale situazione tu possa trovarti in questo momento, Ma a volte ci sono delle situazioni dove noi ci troviamo, dove noi pensiamo è finita. Oppure non c'è speranza. Oppure fino a ieri ho superato delle cose, oggi questa cosa non so se ce la farò. Non so se vi è mai capitato. Dio ha fatto dei miracoli nella tua vita? Dio ha fatto cose straordinarie, Dio si è preso cura di te, Dio ha provveduto, Dio ti ha guarito, Dio ti ha parlato, però oggi ti trovi di fronte ad una situazione dove tu pensi che sia difficile uscirne. E voglio dirti che lo stesso Dio che ti ha liberato ieri ti libererà domani. Perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Lui non cambia. Ma quello che Lui desidera stasera è portarci in una condizione di ascolto.
Amen.
Tutti quanti noi farebbe piacere andare da qualcuno e dirgli: dai, prega per me così Dio mi benedisce. Pum! In posizione la mano, colpo di bacchetta magica. A cui invece in bacchetta magica ci volesse una mazza. Colpo di mazza magica. E tutto è finito. Come per dire: tu prega, tu ascolta Dio, vedi quello che Dio ti dice. Io voglio che tu sappia che Dio è geloso del rapporto che ha con te.
Amen.
Lui non vuole parlare ad altri per te, lui vuole parlare a te. Lui desidera instaurare un rapporto personale con la tua vita.
Amen.
E forse sei arrivato nel deserto proprio per un motivo specifico come questo, per renderti conto che non puoi più andare avanti con le tue forze. E voglio concludere con un invito meraviglioso che Gesù ha fatto quando parlava alle folle. Se volete leggerlo insieme a me nel Vangelo di Matteo capitolo 11, se no lo leggo soltanto io. Gesù dice queste parole bellissime, dice: venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, affaticati, oppressi, metteteci tutti gli aggettivi che volete, idea e realtà. Cioè, venite a me e io vi darò riposo. Non puoi più andare avanti con le tue forze. Ci sono qui persone che stanno cercando di risolvere le loro problematiche con le loro forze. Forse è una malattia, forse un problema economico, qualunque genere, problemi in casa, problemi con i figli, problemi di qualunque genere. Non riuscirai ad affrontare certe cose con la tua forza. Il Signore desidera intervenire e farti comprendere che Lui si prende cura di te, che Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. E se ti trovi in questo momento nel deserto, probabilmente Dio vuole attirare di nuovo la tua attenzione. E se proprio in questo momento tu ti senti senza speranza, il Signore ti sta dicendo proprio quello che tu pensi sia la tua fine, la tua tomba, la tua morte, questo sarà per te una porta, una nuova porta, una porta che si chiama speranza. Significa un nuovo inizio attraverso il quale tu potrai vivere una vita diversa da come l'hai vissuta fino ad oggi.
Amen.
Foggia ha bisogno della speranza. Foggia ha bisogno del Vangelo e della buona notizia. Non sto parlando del parlare positivo, non è questo, ma del vero messaggio di Gesù. Foggia deve sapere che l'odio può essere vinto dall'amore.
Amen.
Che il rancore, il risentimento può essere vinto dal perdono. Che la tristezza, l'oppressione e la depressione possono essere vinti dalla voglia di vivere, dalla gioia di vivere, dal desiderio di vivere. Foggia deve sapere che lì dove c'è disperazione, dove non c'è più niente da fare, Dio ha l'ultima parola sopra la tua vita. Tu non hai l'ultima parola sopra la tua vita. Dio ha l'ultima parola. E voglio chiederti stasera di permettere a Dio di avere l'ultima parola sopra la tua vita. perché lì dove è stata decretata morte, Dio ancora dichiara
amen.
Dove gli uomini hanno dichiarato la fine, Dio sta dichiarando c'è un nuovo inizio. È lì dove c'è disperazione e assoluta mancanza di visione del futuro, Dio dice: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. La parola speranza è la parola che ho ricevuto per questa sera, per questa riunione. La speranza. Dobbiamo ritornare, devi ritornare a sperare e a cominciare a credere ogni cosa è possibile.
Amen.
Io non cederò di fronte a questa circostanza, non mi lascerò abbattere, perché io so che il mio Dio è con me, lui non mi lascerà e non mi abbandonerà, e anche se l'uomo dice no, l'ultima parola spetta a me.
Amen.
L'ultima parola spetta al mio Signore. Per favore, dillo alla persona accanto a te: c'è speranza.
C'è speranza.
Dillo: c'è speranza.
C'è speranza.
C'è speranza nel nome di Gesù. C'è speranza. Alleluia. Alleluia. Voglio chiedervi un attimo di chiudere i vostri occhi e di pregare insieme a me un attimo. Ci sono persone qui che hanno veramente un grande bisogno di ricevere preghiere. Stasera siamo qui, se voi desiderate, avete bisogno di ricevere preghiera, sarà la nostra gioia, il nostro onore. È una grande, una meravigliosa opportunità che abbiamo di pregare gli uni per gli altri. Amen. Alleluia. Questa sera ci sono situazioni che devono essere ricomposte con Dio, situazioni che devono essere, stanno passando attraverso il vaglio. Sapete, un giorno Gesù era con i discepoli e lui disse, parlava a Pietro, parlava ai suoi discepoli, disse: Satana, l'avversario, ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. E Gesù guarda negli occhi Simone, Pietro, e gli dice: ma io ho pregato per te, Simone, affinché la tua fede non venga a me. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. La risposta di Pietro, come sembrava uno del sud Italia: Signore, ma tu lo sai chi sono io. Io sono pronto ad andare in galera per te e sono pronto anche a morire per te. E il Signore disse: Pietro,
rilassati.
Prima che il gallo canti, mi avrai rinnegato tre volte. Io voglio che tu sappia che qualunque cosa sta succedendo nella tua vita, il Signore ne è la conoscenza.
Amen.
E se nessuno ha pregato per te, io voglio che tu sappia che Gesù ha pregato per te.
Amen.
Non è meraviglioso? Quante volte ci lamentiamo: nessuno prega per me, nessuno si prende cura di me, sembro invisibile in questa comunità, nessuno mi saluta, nessuno mi abbraccia, nessuno mi considera. Tu sei così importante che Gesù ha pregato per te.
Amen.
E anche se nessuno prega per te, lui prega per te.
Amen.
E se hai la sua preghiera, è la preghiera migliore che tu possa avere.
Amen.
E così fu. Pietro, sappiamo la storia. Stasera Gesù vuole che tu comprenda che tu sei al centro del suo cuore. Amen. Che lui non ti lascerà. Oh, voglio dirti che lui è molto più testardo di te.
Amen.
Lui è testardo. Quando si mette una cosa in testa, non cambia idea. E la sua benedizione sopra la tua vita è la sua volontà, i suoi propositi per la tua vita ti inseguiranno, ti troveranno e ti daranno la caccia. Dio non ti molla.
Amen.
Io non so perché tu sei stasera qui, non ne ho idea, ma una cosa è certa.
Io non so.
Dio non ti molla.
Amen.
Ok? Lui non cambia idea nei tuoi confronti. Lui vuole raggiungerti e farti comprendere che vuole stare con te, parlare con te e instaurare un bel rapporto con te. Amen? Quindi il deserto potrebbe diventare il tuo giardino di Eden.
Una volta dicesti, non puoi deludere chi già sa quello che dovresti fare.
Non possiamo deludere Dio, perché non puoi deludere qualcuno che sa già quello che farà. Possiamo deludere gli uomini, ma Dio non può essere deluso. Gesù non rimase deluso di quando Pietro lo rinnegò, perché lo sapeva, gliel'ha pure detto, guarda che succederà questo, non ti preoccupare. Io ho pregato, Signore, ma non succederà mai.
Eppure perdonato.
Tra mezz'ora succede.
Quindi alla fine Pietro non era colpevole.
No.
Perché se il Signore aveva già stabilito.
Non è che non era colpevole, il Signore voleva fargli comprendere una cosa a Pietro. Che Pietro è amato non perché non sbaglia. Capito? Come Gesù ti sta dicendo, la mia chiamata sopra la tua vita, il mio amore sopra le tue idee, non è perché tu non sbagli mai, perché quando io ti ho chiamato, io già conoscevo ogni cosa di te, no? Il cuore di Pietro era buono, però era un uomo che andava su, andava giù, andava su, andava giù, lui andava nelle riunioni di preghiera armato, è come se qualcuno di voi stasera era alla riunione con la pistola.
Era bipolare. Eh?
No, era proprio convinto di quello che faceva. Lui era pronto ad andare pure in galera per Gesù. Infatti nel Getsemani, quando arrestarono Gesù, lui uscì la spada e cominciò a...
Non poteva morire per Gesù.
No, lui voleva difendere Gesù. Ma è come ognuno di noi. Siamo in grado di fare cose incredibili per Dio e poi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. È vero? Facciamo grandi imprese per il Signore. No? Siamo lì pronti a dare soldi per fare cose incredibili e poi ci arrabbiamo per 10 centesimi da dare a quello che ci lava i denti. È vero o no? Siamo strani, ma siamo amati. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai, vogliamo pregare un attimo. Grazie. Alleluia. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te. Grazie Padre, grazie per questa sera, grazie con tutto il cuore. Alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Ci sono persone qui stasera che hanno bisogno di preghiera per qualcosa di importante per la loro vita. Io voglio invitarvi, se qualcuno lo desidera realmente, vogliamo pregare per voi. Vogliamo pregare per voi e voglio chiedervi di venire avanti. Se avete bisogno proprio di preghiera stasera, insieme a Mary, insieme magari a Nico e a Wanda, se desiderate pregare con noi, ok? Alleluia.